Accroche-moi, les baisers, accroche-moi. Accro à ta bouche, je suis croque de toi. Ça fait boum, je craque quand tu me dis tout. Pas que c'est si doux. Oh là là, c'est si doux, 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 doux. C'est si doux. Oh là là, c'est si doux, 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 doux. Allez, danse, danse, danse autour de moi. Et je danse, danse, danserai pour toi. Mon corps qui se frôle, qui se colle, s'entremêle. Et là sur ton épaule, sur le ringou de scène. Le stroboscope, la lumière en syncope. Et c'est vite qui cogne, je perds la tête. Et je m'en moque, car c'est si doux. Oh là là, c'est si doux, 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 doux. C'est si doux.
E buon pomeriggio, anzi buona mattina. Io sono settata su orari strani, forse marziani o lunari. Se ci state ascoltando vuol dire che siete sintonizzati sui 105.85 di Radio Kairos, oppure ci state ascoltando dal sito in streaming www.radiokairos.it. Il player si trova in alto a destra, basta schiacciare sulla freccetta. Questo è Kodama, il mondo visto da un albero. La voce che state ascoltando è quella di Petra. Viola mi deve raggiungere perché, come sempre, capicolla fra autobus, macchine, deve scendere dalla montagna. Del resto, insomma, la sua vita non è semplice. Tra l'altro, mettiamoci che è anche un po' sballinata, per cui va bene così. Kodama ritorna dopo una lunga, lunga pausa, visto che, insomma, abbiamo figliato, ci sono stati i monsoni. Tutte scuse, direte voi. In realtà no, insomma, abbiamo avuto il nostro da fare, ma direi che da oggi Kodama riparte in formissima. Oggi una puntata veramente interessante. Parleremo di elettrosmog e lo faremo insieme al dottor Imbesi, che chiameremo tra pochissimo. Ci racconterà come difendersi dall'elettrosmog. Lui ha introdotto un libro che si chiama appunto così, Difendersi dall'elettrosmog, dal quale leggeremo alcuni estratti anche. Poi ancora andremo a incontrare Giovanni telefonicamente, che ci racconterà com'è andata l'ultimo attacco dei guerrilla gardening lo scorso sabato qui a Bologna. Vi daremo un'ottima ricetta vegana per allietare i piatti dei vostri amici e fidanzati / fidanzate. Insomma, un sacco di belle cose qui a Kodama, e in questa giornata che purtroppo sembra ancora autunnale, quindi anche noi siamo un po' giù di corda, ahimè, aspettando il sole, ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo delle Amina e dopo torniamo in onda, speriamo subito con il dottor Imbesi per parlarci di questo elettrosmog. Ed eccoci nuovamente sui 105.85 di Radio Kairos oppure radiokairos.it per lo streaming. Se ci state quindi ascoltando avete capito che oggi parleremo di elettrosmog, ma il dottor Imbesi ancora non risponde al telefono perché era impegnato in una riunione, quindi oggi vorrei aprire con un articolo che è apparso ieri domenica 15 aprile su Repubblica, lasciandoci abbastanza sbalorditi perché, udite udite, nell'inserto domenicale di Repubblica si parla di veganesimo. È un bell'articolo di due pagine che recita così: né carne né pesce, la primavera della cucina vegana. È infatti interessante vedere come questo divenga piano piano un fenomeno anche culturale e sociale, quello del veganesimo. Fino a poco tempo fa qualcuno non sapeva neanche di che cosa si parlasse quando qualcuno tirava fuori il nome vegan. Alcuni ci definiscono vegetali, alcuni vegetaliani, insomma non si capisce bene chi sono questi vegani. E io direi leggiamoci un pezzettino, giusto l'incipit di questo articolo. Il mio regno per un pomodoro di Licia Granello. Ho un bel piatto di pasta al sugo senza carne, una pizza fragrante senza mozzarella, una fetta di tarte tartin senza burro. Occorre cominciare dai senza per arrivare ai più, quando si racconta della cucina vegana. Del resto la scelta di mangiare solo cibi di origine vegetale, da cui l'altra definizione di dieta vegetaliana, è roba per spiriti forti. Sentiamoci spiriti forti, allora. questione di cultura, ma anche di curiosità e fantasia. Sottrarsi al diktat di proteine e grassi animali è una sfida che coinvolge un numero di persone in crescendo costante, a dispetto di una quotidianità alimentare che può risultare anche molto complicata. Chi ha poca dimestichezza con le sottrazioni gastronomiche fatica a comprendere. Nel migliore dei casi apparecchia una tavola vegana con surrogati tristanzuoli, almeno sulla carta, seitan al posto della carne, margarina invece delle uova, tofu a sostituire il formaggio. Tendiamo ad applicare a quella vegana il nostro concetto di cucina tradizionale. Un sentimento così radicato che perfino chi sceglie di avviare un'impresa basata sull'alimentazione vegana la realizza in modo molto spesso molto salutistica e poco gaudente. Risultato? Fatte le dovute eccezioni, locali arredati in maniera basic, piatti e prodotti da Taliban dalle calorie sane quasi mai appetitosi. Se è pasta, facile che sia scotta, se son sughi saranno poco saporiti, per non parlare delle torte da convalescenziario d'antan. Vogliono mangiare solo verdure, cosa gliene importa del gusto? Errore! Via dall'Italia, negozi e ristoranti di osservanza vegana stanno diventando poli gastronomici del nuovo millennio. Non tutti, ovviamente, perché cucinare senza cibi di provenienza animale è più difficile. Non c'è minestra se non ci aggiusti con una generosa spolverata di parmigiano. Non c'è nulla di più rapido che spadellare una bistecchina, senza contare la fatica di verificare mille volte gli ingredienti che un onnivoro distratto prende per vegetali, dalla pasta all'uovo alla colla di pesce. I cuochi protagonisti dell'altra cucina vegana sono sapienti e creativi, conoscono l'universo degli alimenti come pochi altri e li assemblano in maniera originale, deliziosa. Quasi sempre sono di scuola o di ispirazione orientale, grazie alle ricette millenarie dei monaci buddisti e ai precetti dei Veda, i sacri testi indiani. E vi lascio a leggere il resto dell'articolo di Repubblica, lo trovate credo sul sito, altrimenti lo potete scaricare forse da qualche parte, ma queste cose non si possono dire in radio, ma sì, a Radio Kairos si possono dire. E, che volevo dire? Sì, interessante, perché appunto la cucina vegana entra nei grandi ristoranti. Sabato scorso c'è stata anche qui a Bologna la presentazione di un libro di un grande chef che si chiama Antonio Scaccio, l'abbiamo avuto ospite a Kodama l'anno scorso con uno dei suoi libri, si chiamava La cucina vegetariana. Invece sabato ha presentato a Natura Sì, presso Natura Sì di Casalecchio di Reno, la cucina vegana dolce o la cucina vegana deliziosa. Adesso non ricordo esattamente il titolo, comunque grandi chef, lui lo ricordiamo lavora sullo yacht di Dolce & Gabbana, è il loro cuoco personale, per cui insomma sembra che non si capisce se è una moda o che cos'è, comunque i vegani e i vegetariani nel mondo aumentano. Ora ci ascoltiamo un altro pezzo, riproviamo a telefonare al nostro ospite di oggi e vediamo un po', ci ascoltiamo Metafetamine Blues.
Get up because I get to have the heart and I don't. keep on rolling, rolling just to keep on rolling.
E torniamo in onda sempre sui 105.85 di Radio Kairos. E nel frattempo è arrivata di volata anche
Viola.
Eccola, ancora
con un po' di bavetta alla bocca,
Bene, mi sentivo un po' sola qui negli studi di Radio Kairos. Stavo come un pianista con una mano da una parte e una mano dall'altra, facendo la regia e tutto quanto. Adesso mi sento un po' più tranquilla. E dovremmo avere in onda, se il collegamento ha funzionato, il dottor Francesco Imbesi, ci dà la conferma?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a lei, è responsabile del Centro Tutela Consumatori Utenti dell'Alto Adige, dico bene?
Io sono responsabile solo della parte della didattica del Centro Tutela Consumatori dell'Alto Adige.
Perfetto, lei è qui con noi oggi perché ha curato l'introduzione alla versione italiana del libro Difendersi dall'elettrosmog di Ulrich Kurt Diersen.
Non è facile da pronunciare, uno è Ulrich Kurt Diersen e l'altro è Stefan Brönle.
Perfetto.
Sono due autori tedeschi.
Ottimo. E quindi oggi affrontiamo questo tema per la nostra trasmissione, assolutamente nuovo, non ne abbiamo mai parlato prima. Io partirei chiedendo a lei di spiegare abbastanza brevemente, ma in modo soprattutto comprensibile a tutti, che cos'è l'elettrosmog.
L'elettrosmog è quell'insieme di radiazioni che hanno origine nelle applicazioni che ha inventato l'uomo, quindi non nelle energie che già abbiamo in natura in grandi quantità, ma veramente queste energie create dall'uomo in campo elettrico e magnetico, e che si è visto intanto negli anni, la scienza lo ha verificato sempre meglio, hanno delle ripercussioni sull'organismo umano.
Ecco, c'è una parte interessante del libro che parla dell'effetto delle queste onde elettromagnetiche sulla mente e sulle emozioni.
Certo, purtroppo questo tipo di radiazioni artificiali, queste onde tecniche, hanno anche questa componente, cioè riescono veramente a influire sul nostro umore, sul nostro benessere, persino si dice a livello animico, quindi sulla nostra anima. E lo vediamo in tante occasioni, noi sappiamo che ad esempio sono persone che dipendono anche dal tempo, che si chiamano meteopatici e così via. Queste persone sono dipendenti da energie elettromagnetiche di origine naturale, ma figuriamoci con un'energia elettromagnetica artificiale che va da 100 a 1000 volte di più come potenza, quindi il nostro organismo è sottoposto a delle radiazioni che sono molto simili a quelli che già conosce, quindi che interpreta anche come radiazioni amiche, e queste radiazioni però non sono per niente amiche, l'organismo non lo sa e obbedisce a questi comandi. Quindi questi comandi possono essere ad esempio, posso portare una persona anche in uno stato di tristezza o di depressione, semplicemente se gli metto vicino una lampadina cosiddetta risparmio energetico.
Perfetto, allora diciamo quali sono questi elettrodomestici e oggetti di uso comune che interferiscono con la nostra vita in questo senso?
Sì, naturalmente nell'obiettivo di chi ha portato avanti queste invenzioni che sono comodissime, che ci hanno migliorato l'esistenza e così via, c'era il desiderio di migliorare appunto le condizioni umane, di dare un aiuto ai lavori domestici e così via. Che ci fossero delle ripercussioni negative non si pensava inizialmente, o comunque non era certo nell'obiettivo di chi aveva inventato queste cose. Sto parlando adesso delle applicazioni che funzionano con energia elettrica, quindi
certo.
Uso un frullatore, uso un phon sui capelli o un tostapane e provoco delle radiazioni elettromagnetiche. Teniamo presente però che si tratta di cose che non abbiamo vicinissime, cioè certe volte anche vicinissime a noi, però per pochissimo tempo. Quindi io voglio asciugarmi i capelli, in 10 minuti ho finito, ho delle alternative, potrei prendere un asciugacapelli a muro, come troviamo spesso negli alberghi, che mi porta l'aria calda attraverso un tubo, quindi non attraverso un motore che mi sta molto vicino. Sono dei piccoli accorgimenti, quindi tutto quello che ha una spina emette anche delle radiazioni elettromagnetiche. Una volta che lo sappiamo, che lo conosciamo, possiamo dire, possiamo prendere le distanze naturalmente da un rasoio elettrico, da un ferro per i capelli non posso prendere distanze, però da altri elettrodomestici posso farlo, non è che sono obbligato a leggere il giornale seduto sulla lavatrice che funziona, insomma. Quindi posso prendere le distanze. Il grossissimo problema lo troviamo però quando parliamo di applicazioni non tanto legate alla corrente elettrica, che hanno una loro componente studiata fino nei massimi dettagli, ma abbiamo a che fare con tecnologie che funzionano via radio. Ecco, lì purtroppo la distanza è naturalmente anche un'amica, in questo senso, io più sono distante meglio è, però teniamo presente che un telefono cellulare, ad esempio, ha un raggio d'azione quando è in cattiva ricezione che arriva fino a 62 km di distanza.
Ah, però.
Quindi quando parliamo di distanze, ecco, ci sono le dovute proporzioni.
Quindi è praticamente impossibile stare distante da un cellulare.
È praticamente,
cioè, dalle radiazioni emesse da un cellulare, perché se anche noi decidiamo di non utilizzarlo, diciamo, subiamo quelle degli altri.
Certo, abbiamo persone elettrosensibili che si rendono conto se c'è un cellulare nel raggio di centinaia di metri. Però naturalmente se noi stessi usiamo questa tecnologia ci esponiamo molto più da vicino, e diciamo essere a 100 metri da una fonte di radiazione o essere a un centimetro fa una bella differenza.
Assolutamente. Vogliamo parlare del wireless, che è una tecnologia che in Europa, insomma, ormai ha preso parecchio piede, si trovano un sacco di hotspot dove potersi collegare a internet appunto utilizzando il wireless, e sta entrando anche nelle case degli italiani.
Certo, noi come centro consumatori diciamo sempre cerchiamo di utilizzare le tecnologie in modo consapevole, però ci sono alcune applicazioni dove la consapevolezza purtroppo non ci aiuta granché, perché va bene, io posso spostarmi da un elettrodomestico, posso usare un frullatore a mano piuttosto che un frullatore elettrico, però con il wireless cosa faccio? Con il wireless abbiamo tante applicazioni che funzionerebbero molto bene via cavo, anzi meglio, e che non sarebbero neanche criptabili, cioè intercettabili da parte di hacker, da parte di persone malintenzionate. Noi potremmo farlo con il cavo benissimo. Invece cosa diciamo? No, il cavo non è elegante, il cavo mi dà fastidio sulla scrivania, preferisco avere un'antennina che magari mi arriva in tutta la casa e così via. Un normale wifi domestico ha un raggio d'azione di 100 anche 150 metri, e le radiazioni non vengono fermate né dai muri, insomma, né dal cemento armato, né dal vetro, dall'acciaio. Il vero freno, ovvero il vero assorbimento delle radiazioni lo offriamo noi come corpo umano, perché la nostra carne assorbe molto molto bene le radiazioni. Quindi il wifi sarebbe di per sé una cosa assolutamente sconsigliabile. Non è come un altro prodotto, come dico, un frullatore, posso tenerlo più lontano da me, posso evitare di usare un forno a induzione, una piastra ad induzione, posso usare una piastra a gas o elettrica. Con il wifi la tecnologia è essa stessa la componente negativa, perché non posso usarlo in modo che non mi faccia del male. E col wifi c'erano già molte esperienze, ad esempio in Francia, dove già da diversi anni era stato introdotto nelle biblioteche pubbliche, e dove dopo qualche tempo i dipendenti avevano accusato vari sintomi, per cui si era arrivati a vietarlo, ecco, in tutte le biblioteche pubbliche.
Parliamo proprio di questi sintomi, per rendere un po' più chiaro alle persone che cosa vuol dire esporsi a queste radiazioni.
Sì, i dipendenti soprattutto delle biblioteche di Parigi, dove la cosa era partita per prima, avevano accusato malessere di vario tipo, cioè mal di testa, sonnolenza oppure agitazione, nausea, proprio una situazione di malattia. Anche molte persone erano costrette a stare a casa, si è visto anche nel tasso di assenteismo di queste persone. E naturalmente poi questi sono i primi sintomi, perché un martellamento dell'organismo con radiazioni microonde pulsate ad alta frequenza portano a danni che poi vanno al di là di quello che succede subito. L'organismo subito cerca di adattarsi, però poi nel tempo non riesce più ad avere questa compensazione.
Certo.
E poi ci sono danni a medio e lungo termine. La scienza indipendente parla di casi molto seri dove attraverso questa implicazione il metabolismo cellulare, ad esempio, cioè delle cellule, il calcio nelle cellule, e l'organismo non riesce a compensare per sempre delle sollecitazioni molto forti, è in grado di fare molto, però dopo un po' di tempo insomma questi danni escono.
Senta, c'è un'altra parte molto interessante che parla dell'uso militare di queste tecnologie, vogliamo approfondire un minimo?
Sì, portiamo un esempio, le tecnologie che funzionano con il radar. Se ci ricordiamo, il radar per molti anni è stato coperto da segreto militare, addirittura le morti, i danni, i tumori che molti militari hanno contratto per l'uso del radar sono sempre passate sotto segreto militare. Adesso, da quando questa tecnologia viene usata per scopi civili, quindi per i forni a microonde, per il wifi, per i cellulari e così via, è un po' sotto gli occhi di tutti cosa porta questo tipo di contaminazione nel nostro ambiente. Però dal punto di vista militare c'è sempre l'interesse a migliorare queste applicazioni, a renderle sempre più presenti. Ci sono armi che funzionano a microonde, ci sono tante cose dove l'aspetto militare è naturalmente sempre presente, e chiaramente se noi andassimo spingessimo per evitare queste tecnologie in ambito civile, ne risentirebbe naturalmente anche l'ambito militare, quindi forse si vuole evitare che ci sia troppa consapevolezza a proposito.
Sicuramente è così, ahimè. Le chiederei a questo punto di spiegarci come è possibile eventualmente difendersi anche a livello legale, no? Da questo tipo di invasione del nostro spazio e da questa lesione della nostra salute. Se ci sono casi, lei mi parlava di alcuni casi recenti dove proprio si è finiti davanti al giudice, no?
Sì, ecco, anche leggendo questo libro, leggendo altri libri che adesso fortunatamente in Italia stanno uscendo per informare anche i non addetti ai lavori, si vengono a sapere delle cose, perché noi non siamo, cioè siamo naturalmente esposti in gran parte a radiazioni che non possiamo modificare o alterare, però abbiamo anche una buona parte di iniziativa che è dalla nostra parte, cioè noi possiamo nel nostro piccolo, ognuno di noi ha una serie di possibilità di intervento, prima di tutto per evitare questa radiazione, cioè di produrla noi stessi. E poi evitare anche le cose che sono collegate, ad esempio molte banche adesso pretendono che per la movimentazione del conto online si riceva una password via SMS.
Sì.
Viene detto che a questo proposito sarebbe una maggiore sicurezza, ma non è così, perché molti test indipendenti hanno fatto vedere che invece è il contrario, cioè c'è molta più possibilità di entrare nel conto online attraverso la criptazione dei segnali del cellulare piuttosto che attraverso la digitazione di una password generata da un computer o da un apparecchietto che viene installato presso l'utente. Ecco, lei mi chiedeva della parte legale.
Sì.
Prima di tutto, naturalmente, questa nostra intenzione, pensiamo solo nella scuola, tutto quello che succede, potremmo agire, questo è anche una cosa legale, come rappresentante di genitori o come genitori stessi, perché non vengano diffusi i tablet nella scuola, ad esempio, perché i tablet non è altro che il cavallo di Troia per poi far entrare nella scuola tutta una serie di radiazioni, perché servirà poi il wifi per collegarlo e così via. Se lei vede un tablet, non ha prese per cavi, proprio per evitare che ci sia un collegamento via cavo, no?
Certo. E quindi ecco, esporre i ragazzi continuamente a questa
certo
radiazione.
Quindi anche questa è una cosa legale, quindi noi come cittadini abbiamo possibilità legali anche negli ambienti normalissimi dove ci troviamo. Noi pensiamo al luogo di lavoro, perché il datore di lavoro dovrebbe obbligarci a usare un cellulare o un cordless? Ci sono state delle sentenze, la più importante direi quella di Brescia di 2 anni fa, che ha stabilito una correlazione fra l'uso del cellulare per motivi di lavoro e la formazione di un tumore nervo trigemino di un dipendente di un'azienda privata. Ecco, queste cose sono naturalmente molto importanti, perché ci dicono nessuno può obbligarci a farci irradiare, anche se ci sono degli interessi molto grandi che spingono in questa direzione. Quindi io come dipendente dico no, caro datore di lavoro, io uso naturalmente mezzi di comunicazione, però via cavo. E poi ci sono naturalmente i problemi che incontriamo se abitiamo dove poi viene installata un'antenna, anche quelli sono grossi problemi.
Certo.
Di natura giuridica e anche di natura sanitaria, perché noi lentamente ci vediamo esposti a un rischio per la salute, il nostro immobile perde di valore, quindi ci sono anche molte persone che agiscono anche solo per il discorso patrimoniale, perché questa applicazione, questo impianto nuoce al valore dell'edificio, e a un certo punto mi trovo con un appartamento che vale 30-40% in meno di quanto l'ho pagato. Quindi queste azioni possessorie, azioni proprio volte al ripristino del valore patrimoniale, sono anche possibili.
Benissimo.
Dal punto di vista sanitario invece ci viene detto, siccome l'Italia ha adottato dei valori limite che sono abbastanza prudenziali rispetto ad altri paesi, ci viene detto no, il rispetto dei valori limite di per sé è una garanzia per la salute. Questo purtroppo non è vero, perché abbiamo molte ricerche indipendenti che fanno vedere come anche sotto il valore limite ci sono persone che contraggono delle malattie.
Mm-hmm.
E quindi anche lì si potrebbe agire, però è naturalmente più difficile, perché abbiamo davanti tutta una serie di disposizioni che dicono la salute è garantita se c'è il rispetto dei valori limite. È un po' il caso che abbiamo forse visto tutti con Radio Vaticana, ad esempio, si è arrivati a delle sentenze importanti solo perché c'erano stati dei superamenti dei limiti di legge.
Benissimo, io le chiederei a questo punto di dare alcuni riferimenti, visto che parlava di altri testi, se le viene in mente qualche titolo. Noi cerchiamo sempre di dare un'ampia bibliografia a cui attingere i nostri ascoltatori, e altrimenti diamo, se le viene in mente qualcosa, questo è il momento.
Sì, certo, ci sono pochi testi in italiano, una parte abbiamo anche provato noi a fare delle traduzioni, naturalmente quindi sul nostro sito centroconsumatori.it ci sono alcuni riferimenti. Poi posso citare un testo che in questi giorni è anche stato riportato spesso in varie recensioni, è Toglietevelo dalla testa.
Mm-hmm.
Un libro di Riccardo Stagliano, giornalista di Repubblica, per Chiare Lettere.
Perfetto.
Ecco, direi che insieme al testo a cui noi abbiamo fatto la prefazione, quindi Difendersi dall'elettrosmog, contribuisce a dare un quadro molto importante anche nel nostro paese di cosa sta succedendo, e anche per scoperchiare alcune pentole dove di solito non è lecito ficare il naso, insomma.
E noi lo facciamo sempre qui a Kodama. La ringraziamo molto per essere stato nostro ospite. E
grazie a voi.
Arrivederci e buona giornata.
Arrivederci anche a voi e ai vostri ascoltatori.
E noi continuiamo sempre sulle frequenze di Radio Kairos 105.85. A questo punto direi a Viola di staccare quel cavetto dal mio portatile e infilarlo nel suo. Ho già abbassato. Ah, volevi dire anche
esatto.
Qualcosa, perfetto.
Bene, dai, stacchiamolo.
Stacchiamolo, così ci fai ascoltare qualcosa, e nel frattempo noi andremo a telefonare a Giovanni che ci racconterà l'ultimo attacco di guerrilla gardening. Se Viola ci sei, facciamo partire un pezzato, come direbbero quelli del cavò, che chissà se oggi ci sarà dopo di noi.
È partito.
Vai.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Nothing's gonna change my world. suns, it calls me on and on across the universe.
Ed eccoci di nuovo in onda sui 105.85 di Radio Kairos. Questo è Kodama, il mondo visto dall'albero. Da un albero, tu hai la sigla, vero?
Sì, perché?
Perché siamo in onda con...
Sì, però mi metti sempre muto.
Scusami, cara, perdonami.
Sì, ho la sigla.
Hai la sigla?
Ah no, la sigla di Green Harry.
Sei una disgraziata.
Oddio, dovrei averla. Va però bene. Mi hai preso la... Potevi chiedermelo 3 secondi?
Beh, io sai... Allora, intanto toglimi questa cacciara da sotto le orecchie.
No. Mentre cerco la sigla.
E abbiamo mandato la sigla, così, come se nulla fosse.
Così.
Ci sai, Giovanni?
Si sta ridendo, però. Che non ce la potete fare,
questa ragazzi. Questa si chiama giocoleria radiofonica. Tu non hai capito,
mia.
Abbiamo inaugurato una nuova era della
questa
radiofonia.
Questa volta prendo tutte le colpe, però.
Radiofonia, giocoleria radiofonica. Ricordatevelo questo termine, perché tra un po' diventerà di moda, ok?
Bene, bene,
bene.
Perfetto.
Abbiamo anticipato il tuo tema, ovvero Guerrilla Gardening. Raccontasi, cosa è successo?
Racconto cosa è successo.
Vai.
Praticamente sabato 14 aprile, cioè sabato scorso, è stato il giorno del primo attacco della stagione del Guerrilla Gardening qua di Bologna.
E vai.
E gli ascoltatori forse già si ricorderanno, ma lo ripeto, che il gruppo di Bologna si chiama Terra di Nettuno e vi faccio parte anch'io, orgogliosamente, e per questa, cioè come prima azione abbiamo colpito in centro di Bologna, largo Caduti sul Lavoro, che forse più non dirà niente, che è praticamente quella piazzettina che si trova fra l'incrocio fra via Marconi e diciamo via Alto Gardino, insomma.
Sì, lì.
Ci sono due aiuole inclinate perché sono a copertura di un parcheggio sotterraneo e abbiamo praticamente ne abbiamo fatta una proprio bene. Abbiamo messo addirittura due alberelli, due conifere.
Ci piace.
Sì, guarda, sul Facebook e sul blog di Terra di Nettuno, che è appunto terradinettuno.blogspot.com, si possono già ammirare le foto dell'azione, vedendo soprattutto il prima e il dopo. E il dopo è veramente fantastico, appunto. Ci sono questi due alberelli che danno verticalità all'aiuola. E poi alla base ci sono fioriture stagionali, ci sono delle perenni come la vinca, la pervinca,
sì,
che è anche infestante e che quindi noi speriamo che infesti bene l'aiuola, così si arrangia da sole, farà un tappeto di fiori viola a primavera.
Che meraviglia!
E tante altre piantine, sì, c'è anche qualche rampicante e così. L'altra aiuola, perché dicevo che ce ne sono due, l'altra aiuola è stata in parte fatta e in parte poi torneremo con dei rampicanti a crescita vigorosa per così per farli poi andare, per farli colonizzare quella aiuola.
Senti, ma questa primavera arriva davvero oppure siamo bloccati in questo limbo autunnale forever?
Ma questo è, ma no, ma Petro, ma questa è la primavera.
Ah, è fatta così?
Certo, hai visto il verde brillante con tutta
sì,
quest'acqua?
Questo è
verde
vero.
Irlandese, sì. Un verde irlandese che si può vedere sia nelle foglioline nuove degli alberi, ma anche nei prati.
Beh, poi ci sta, dai.
Verde brillante che poi quest'estate, quando ci sarà un caldo infernale, rimpiangeremo
dici?
Questo verde così fresco, un po' quasi un po' umido anche, ma che ci dà comunque l'avvio alla primavera.
Sì,
e
in effetti per la cromoterapia il verde sta facendo molto, ma sta
poi
portando
l'acqua serve per le piante, sì, di grilli.
Ok, va bene, però solo voglia di un po' di sole, ragazzi, su.
No, hai ragione, ma ti dico, dove sono io sta comparendo insieme alla nebbia, alle nuvole, quindi chissà, magari c'è una tregua per qualche giorno, okay. Poi lo sappiamo.
Speriamo che le previsioni si sbaglino. Va bene, senti un po', invece ti va di raccontarci quello che facevi sabato in via Marsala, lì alla bottega della canapa?
Ah, anche quello, hai ragione, sì, perché sabato i informatori ti hanno
sì,
riferito.
So tutto.
Ero proprio in via Marsala, sotto al portico della bottega della canapa, per la presentazione di questo nuovo, chiamiamolo prodotto, anche se un po' brutto, che si chiama Donaflor, che è l'orto idroponico da balcone, da terrazzo.
Wow.
È stato messo a punto dai ragazzi di Hort City, che collaborano appunto con Bottega della Canapa, Università di Bologna e company, ed è proprio praticamente una scala, una sorta di scala di legno. Al posto dei pioli, o comunque sì, in corrispondenza dei pioli, sono state posizionate delle latte con dentro della fibra di cocco e dei semi che poi sono cresciuti e sono diventate una piantina di fragola, una piantina di basilico, un cavolo, insomma, le piante un po' commestibili che poi hanno scelto loro, ma noi ci possiamo mettere qualsiasi pianta commestibile o anche no, perché in realtà è nato come orto, però può essere anche semplicemente un giardino un po' in verticale.
Che meraviglia, quindi portate uno di questi aggeggi anche sul vostro balcone. E rendete
sì,
più verde la nostra città, soprattutto in verticale, che ne ha bisogno.
E
ecco, Giovanni, noi ci sentiamo o la prossima o tra due settimane, vediamo come sarai disponibile, se c'è un forte afflusso lì alla serra o se ti lasciano libero come oggi di parlare con noi.
Va bene, io direi prossima settimana, perché forse tra due settimane sarò in viaggio
che
di ritorno
bellezza.
A Bologna, quindi
ok. Dai.
Quindi forse non riusciremo a sentirci. Dai, va bene.
Allora ti auguriamo una buona verde giornata, brillante.
Certo, io do l'appuntamento a venerdì con Casual Friday e dentro Casual c'è Green Everywhere.
Certo.
E anche a radiocheros.it per tutti gli appuntamenti di questo aprile ricco di appuntamenti green e non solo.
Ma guarda, approfittiamo della tua presenza per inaugurare anche la stagione degli aperitivi.
Sì, facciamolo.
Questo primo aperitivo sarà il 22, no? In realtà è il secondo?
È il secondo. Beh, va bene, il primo della primavera.
Ecco, dai.
La caviamo bene.
Primo della primavera, 22 aprile, qui nei giardini. Che
speriamo,
anche qui
si stanno
inverdendo, sì, fiorendo di Radio Kairos.
Ragazzi, il merito di Green Everywhere, se perde, è arrivato anche lì.
Lo sappiamo. Diciamo che Kodama si infiltra in cucina e Green Everywhere si occupa del verde.
Esatto.
Va bene, vi aspettiamo tutti quanti numerosi, quindi domenica 22 aprile.
Dalle 19. Un bacio a tutti gli ascoltatori e un bacio anche a voi, ragazzi.
Ciao, okay? Giovanni.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao. Noi ci ascoltiamo il pezzo.
Ho fatto proprio un'entrata alla radiofonica, eh?
Era però quello.
Era? Io spero che non si sia sentita una parola che ho detto a microfono aperto, però non era una vera parolaccia, era la pupussanta di mio figlio vegano, che come sempre ci accompagna negli studi di sì. Radio Kairos. E appunto, quindi, se si è sentita chiedo scusa, poi ho spento il microfono, ma
era Noè
Bosco. Che più green non si può. Quindi ci stava anche nel contesto.
Eh sì,
E poi diciamolo, la cacca del vegano è pure compostabile. Mm. Diventa dell'ottimo compost. Bene, bene, bene. Allora passiamo all'alimentazione. Perché oggi prendiamo da Cucina Naturale il numero di aprile 2012, ovvero questo mese corrente che stiamo vivendo, e andiamo a pagina 40, dove il colore che ci guarda è l'arancio. Eh sì, perché questa pagina intitola Carote, il colore della salute. Tre ricette che riescono a valorizzare in modo nuovo e speciale il sapore delle carote, ortaggi tra i più ricchi di preziose sostanze antiossidanti.
Che poi in realtà sì, le carote le usiamo praticamente tutti i giorni, ma non come ingrediente principale.
Verissimo.
Vanno sempre accompagnate.
È sempre un contorno. Sì. Povera carota.
Sì. Sfatiamo il mito.
Allora, i testi che andremo a leggere sono della dottoressa Lucilla Titta, Istituto Europeo di Oncologia. E ancor di più a sottolineare l'importanza di questo intervento sulle carote c'è anche il marchio della Fondazione Umberto Veronesi, che come sappiamo è un noto vegetariano
sì, sì, nonché ex ministro della salute,
esattamente, insomma uno qualsiasi, sì. Esperto, uno insomma dei luminari di oncologia, il più famoso se non altro in Italia. E leggiamo, molta letteratura scientifica si occupa degli effetti positivi sulla nostra salute dei famosi carotenoidi, come il beta e alfa carotene o il licopene. E già a partire dal nome è abbastanza intuitivo comprendere perché le carote siano un'ottima fonte di queste molecole protettive. Le carote inoltre contengono sali minerali, vitamine e sono una fonte di un bioattivo di ultima generazione, il falcarinolo, le cui proprietà benefiche sono attualmente oggetto di studio. Il fatto che le carote siano facili da preparare e ottime se consumate crude ne fa l'alimento ideale da proporre, ad esempio in attesa del pasto, così da arricchirlo di virtù nutrizionali. Allora, qui ci propone una ricetta che si chiama cialde croccanti di legumi con carote saltate. È una ricetta vegana per 4 persone. Vi servono 200 g di carote, una mela verde, una mela rossa, 140 g di farina di ceci macinata fine, 60 g di farina di riso, sempre macinata fine, 100 g di tahin, un cucchiaio di semi di sesamo tostati, facoltativo questo, il succo di un limone, olio extravergine d'oliva, olio piccante oppure l'olio con peperoncino in polvere, sale, insalatina o erbe per decorare. Quanti minuti abbiamo?
Abbiamo...
ce li abbiamo, allora ve la dico, se no vi avrei rimandato al
blog.
Esatto, invece ve la dico. Miscelate con cura la farina di ceci con quella di riso e aggiungete i 120 ml d'acqua e un pizzico di sale. Impastate a mano per almeno 5 minuti. Formate una palla e lasciatela riposare per un'ora in un luogo fresco. Poi stendete la pasta, ricavate dalla sfoglia con 3 stampi cilindrici 12 dischi di 3 misure, 4 più larghi, 4 medi e 4 piccoli. Foderate una placca con carta da forno, appoggiatevi i dischi e mettete a cuocere per 180 gradi per 6 minuti. Quindi il forno deve essere già caldo, eh?
Sì.
Affettate le carote in diagonale, sbollentate in acqua salata per 3 minuti e tuffatele in acqua e ghiaccio. Quindi saltate rapidamente in padella con 1 o 2 cucchiai d'olio, così da renderle croccanti. Salatele leggermente tenendole in caldo. Poi riducete in cubetti la mela verde e la mela rossa, bagnandoli subito con un po' di succo di limone. Diluite il tahin con succo di mezzo limone e poca acqua. Stendete la crema di tahin e succo di limone nei piatti. Iniziate adagiando le 4 cialde più grandi e copritele ciascuna con un cucchiaio di carote saltate e qualche tocchetto di mela. Formate gli altri 2 strati e completate ogni composizione con poco olio piccante, semi di sesamo, le erbe o le insalatine scelte. Veramente semplice.
Fantastico.
Come ricetta. Ecco, con le mele ancora più protettive. Leggiamo quest'ultimo trafiletto: carote e mele si abbinano in questa ricetta fornendo un ricco e gustoso insieme di composti protettivi, i carotenoidi potenziati da un ottimo apporto di fibra. Per completare il piatto dal punto di vista proteico è suggerita la preparazione di cialde ottenute impastando farina di ceci e farina di riso, una variante salutare della farina di ceci. Ecco, a fianco troverete anche dal giallo all'arancio la storia del colore, interessante,
sì,
quindi.
Perché i colori sono fondamentali per l'alimentazione, bisognerebbe variare tutti i giorni i colori nei pasti.
Assolutamente, anche i colori curano la nostra anima.
L'arancione poi è il colore del buddismo, no?
Sì, assolutamente. Tu mi parli di buddismo in un momento in cui io mi sto avvicinando al buddismo, sì. Assolutamente. Sono
ne parlavamo proprio ieri, tu infatti pensi? C'era un amico, Namaro Rengekyo.
Namaro Rengekyo, e infatti è la cantilena di questi giorni, mi prendono, sì, un po' in giro, ma in realtà a me sta aprendo parecchio i chakra.
Chakra.
E qui vorrei salutare chi è oggi in studio con noi, Matteo che fa il trespolo umano di Noè Bosco e anche il cambiatore di pannolini, ma anche Vito, a cui dedichiamo la ricetta che abbiamo appena letto, perché sappiamo che è un degustatore di tahini e forse anche un po' colpa nostra.
L'avete fatto scoprire voi?
No, lo conosceva già, ma forse l'abbiamo reso addicted in questi giorni.
Dipendente.
Esatto, lui di suo però ci ha portato da casa, siccome è vegano pure lui e si è specializzato nel fare dei dolci incredibili, ci ha portato una pastiera napoletana incredibile, ragazzi. Vi daremo la ricetta perché me la sono fatta dare, quindi nelle prossime puntate avrete anche l'occasione di testare questa gustosissima, ma è veramente incredibile.
Ma ora la mangiamo?
No, l'abbiamo già mangiata, cara.
Peccato.
È il primo giorno che è arrivata, è sparita. Mi dispiace. Bene, ascoltiamo un altro pezzo e poi torniamo, sì, giusto per salutare e leggere una frase finale dal libro che vi abbiamo portato oggi, che era Difendersi dall'elettrosmog, così vi ricordiamo di fare i bravi.
Ascoltiamoci Jeff Buckley con Lost Highway.
Vai.
Lord, I pray. time way.
Ed entriamo a gamba tesa qui sulla canzone di Jeff Buckley, stupenda, per leggere una frase sempre dalla prefazione del libro che vi abbiamo portato oggi, Difendersi dall'elettrosmog, edito da Terra Nuova Edizioni e quindi scritto da Francesco Embesi. Finalmente posso leggere in tutta calma e inizio subito un articolo dal titolo interessante, Come la scienza si fa corrompere dall'economia. Nell'articolo trovo qualcosa che mi fa comprendere la situazione che stiamo vivendo oggi anche in Italia, i modi in cui vengono mascherati i rischi per la salute legati alla telefonia mobile, molto ben noti all'industria che ci inonda di apparecchiature a onde radio e ignoti alla maggior parte dei consumatori. La menzogna a oltranza cerca i risultati scientifici forniti dalla ricerca indipendente, la disinvoltura verso il consumatore ignaro di tutto questo e molto altro ancora. Tutto questo e molto di più nelle prossime puntate di Kodama, il mondo visto da un albero, sempre in onda.
Promettiamo di non saltare più una puntata.
No, assolutamente, non facciamo queste promesse che poi dopo...
Dai, facciamolo, così ci sentiamo in colpa se lo facciamo.
No, ormai siamo tornate, anche perché con i vari supporti, amici, che ringraziamo tutti, riusciamo insomma a tener fede al nostro impegno settimanale. Ci sentiamo il prossimo lunedì sempre sui 105.85. Tu sei pazza?
Perché? Stavo preparando per i saluti, è partita un po' prima, ci hai messo troppo.
105.85 di Radio Kairos, l'orario è sempre dalle 10 alle 11. E niente,
lasciamoli con questo pezzone che è partito così di Morrissey.
Sì, e il podcast è Kodama, esatto, Kodama con la doppia K, .blogspot.com. Se ci volete invece scrivere, scrivete a kodama.kairos@gmail.com. Bye bye.
Ciao.